Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno, di Italo Svevo.
Cercai di essere semplice e breve. Vi ero anche costretto perché mi mancava il fiato. Le dissi, io vi amo, Ada. Perché non mi permettereste di parlarne a vostro padre? Ella mi guardò stupita e spaventata. Temetti che si mettesse a strillare come la piccina, là, fuori. Io sapevo che il suo occhio sereno e la sua faccia, dalle linee tanto precise, non sapevano l'amore. Ma tanto lontana dall'amore come ora, non l'avevo mai vista. Incominciò a parlare e disse qualcosa che doveva essere come un esordio, ma io volevo la chiarezza, un sì o un no. Forse m'offendeva già quanto mi pareva un'esitazione. Per fare presto e indurla a decidersi, discussi il suo diritto di prendersi tempo. Ma come non ve ne sareste accorta? A voi non era possibile di credere che io facessi la corte ad Augusta. Volli mettere dell'enfasi nelle mie parole, ma nella fretta la misi fuori di posto e finì che quel povero nome di Augusta fu accompagnato da un accento e da un gesto di disprezzo. Fu così che levai Ada dall'imbarazzo. Essa non rilevò altro che l'offesa fatta ad Augusta. Perché credete di essere superiore ad Augusta? Io non penso mica che Augusta accetterebbe di divenire vostra moglie. Poi appena ricordò che mi doveva una risposta. In quanto a me, mi meraviglia che vi sia capitata una cosa simile in testa. La frase acre doveva indicare l'Augusta. Nella mia grande confusione, pensai che anche il senso della parola non avesse avuto altro scopo. Se mi avesse schiaffeggiato, credo che sarei stato esitante a studiarne la ragione. Perciò ancora insistetti. Pensateci, Ada. Io non sono un uomo cattivo. Sono ricco, sono un po' bizzarro. Ma mi sarà facile di correggermi. Anche Ada fu più dolce, ma parlò di nuovo di Augusta. Pensateci anche voi, Zeno. Augusta è una buona fanciulla e farebbe veramente al caso vostro. Io non posso parlare per conto suo, ma credo era una grande dolcezza di sentirmi invocare da Ada per la prima volta col mio prenome. Non era questo un invito a parlare ancora più chiaro? Forse era perduta per me, o almeno non avrebbe accettato subito di sposarmi, ma intanto bisognava evitare che si compromettesse di più con Guido, sul conto del quale dovevo aprirle gli occhi. Fui accorto e prima di tutto le dissi che stimavo e rispettavo Augusta, ma che assolutamente non volevo sposarla. Lo dissi due volte per farmi intendere chiaramente. Io non volevo sposarla. Così potevo sperare di aver rabbonita Ada, che prima aveva creduto io volessi offendere Augusta. Una buona, una cara, un'amabile ragazza, quella Augusta, ma non fa per me. Poi appena precipitai le cose, perché c'era del rumore sul corridoio e mi poteva essere tagliata la parola da un momento all'altro. Ada, quell'uomo non fa per voi. È un imbecille. Non vi accorgeste come sofferse per i responsi del tavolino. Avete visto il suo bastone? Suona bene il violino, ma vi sono anche delle scimmie che sanno suonarlo. Ogni sua parola tradisce il bestione. Essa, dopo d'essere stata ad ascoltarmi, con l'aspetto di chi non sa risolversi, ad ammettere nel loro senso le parole che gli sono dirette, mi interruppe. Balzò in piedi, sempre col violino e l'arco in mano, e mi soffiò addosso delle parole offensive. Io feci del mio meglio per dimenticarle e vi riuscii. Ricordo solo che cominciò col domandarmi ad alta voce come avevo potuto parlare così di lui e di lei. Io feci gli occhi grandi dalla sorpresa perché mi pareva di non aver parlato che di lui solo. Dimenticai le tante parole sdegnose che essa mi diresse, ma non la sua bella, nobile e sana faccia arrossata dallo sdegno e dalle linee rese più precise, quasi marmoree, dall'indignazione. Quella non dimenticai più. E quando penso al mio amore e alla mia giovinezza, rivedo la faccia bella e nobile e sana di Ada nel momento in cui essa mi eliminò definitivamente dal suo destino. Ritornarono tutti in gruppo intorno alla signora Malfenti, che teneva in braccio Anna ancora piangente. Nessuno si occupò di me o di Ada, e io Senza salutare nessuno, uscii dal salotto. Nel corridoio presi il mio cappello, curioso. Nessuno veniva a trattenermi. Allora mi trattenni da solo, ricordando che io non dovevo mancare alle regole della buona educazione e che perciò, prima di andarmene, dovevo salutare compitamente tutti. Vero è che non dubito io non sia stato impedito di abbandonare quella casa dalla convinzione che troppo presto sarebbe cominciata per me la notte ancora peggiore delle 5 notti che l'avevano preceduta. Io, che finalmente avevo la chiarezza, sentivo ora un altro bisogno, quello della pace, la pace con tutti. Se avessi saputo eliminare ogni asprezza dai miei rapporti con Ada e con tutti gli altri, mi sarebbe stato più facile di dormire. Perché aveva da sussistere tale asprezza, se non potevo prendermela neppure con Guido, il quale, se anche non ne aveva alcun merito, certamente non aveva nessuna colpa di essere stato preferito da Ada. Essa era la sola che si fosse accorta della mia passeggiata sul corridoio e quando mi vide ritornare mi guardò ansiosa, temeva di una scena, subito volli rassicurarla. Le passai accanto e mormorai «Scusate se vi ho offesa». Essa prese la mia mano, era serenata, la strinse, fu un grande conforto. Io chiusi per un istante gli occhi per isolarmi con la mia anima e vedere quanta pace gliene fosse derivata. Il mio destino volle che, mentre tutti ancora si occupavano della bimba, io mi trovassi seduto accanto ad Alberta. Non l'avevo vista e di lei non m'accorsi che quando essa mi parlò, dicendomi «Non si è fatta nulla, il grave è la presenza di papà, il quale se la vede piangere le fa un bel regalo». Io cessai dall'analizzarmi perché mi vidi intero. Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta. Somigliava ad Ada. Era un po' di lei più piccola e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dall'infanzia. Facilmente alzava la voce e il suo riso, spesso eccessivo, le contraeva la faccina e gliela arrossava. Curioso, in quel momento ricordai una raccomandazione di mio padre: scegli una donna giovine e ti sarà più facile di educarla a modo tuo. Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero mi industriavo di spogliarla e mi piaceva, così dolce e tenerella come supposi fosse. Le dissi: sentite Alberta, ho un'idea. Avete mai pensato che siete nell'età di prendere marito? Io non penso di sposarmi, disse essa sorridendo e guardandomi mitemente, senza imbarazzo o rossore. Penso invece di continuare i miei studi. Anche mamma lo desidera. Potreste continuare gli studi anche dopo sposata. Mi venne un'idea che mi parve spiritosa e le dissi subito: anch'io penso di iniziarli dopo essermi sposato. Essa rise di cuore, ma io m'accorsi che perdevo il mio tempo, perché non era con tali scipitezze che si poteva conquistare una moglie e la pace. Bisognava essere seri. Qui poi era facile, perché venivo accolto tutt'altrimenti che da Ada. Fui veramente serio. La mia futura moglie doveva intanto sapere tutto. Con voce commossa le dissi: io poco fa ho indirizzato ad Ada la stessa proposta che ora feci a voi. Essa rifiutò con sdegno. Potete figurarvi in quale stato io mi trovi. Queste parole, accompagnate da un atteggiamento di tristezza, non erano altro che la mia ultima dichiarazione d'amore per Ada. Divenivo troppo serio e sorridendo aggiunsi: ma credo che se voi accettaste di sposarmi, io sarei felicissimo e dimenticherei per voi tutto e tutti. Essa si fece molto seria per dirmi: non dovete offendervene, Zeno, perché mi dispiacerebbe. Io faccio una grande stima di voi. So che siete un buon diavolo e poi, senza saperlo, sapete molte cose, mentre i miei professori sanno esattamente tutto quello che sanno. Io non voglio sposarmi. Forse mi ricrederò, ma per il momento non ho che una meta. Vorrei diventare una scrittrice. Vedete quale fiducia vi dimostro? Non lo dissi mai a nessuno e spero non mi tradirete. Dal canto mio vi prometto che non ripeterò a nessuno la vostra proposta. Ma anzi, potete dirlo a tutti, la interruppi io con stizza. Mi sentivo di nuovo sotto la minaccia di essere espulso da quel salotto e corsi al riparo. C'era poi un solo modo per attenuare in Alberta l'orgoglio di aver potuto respingermi e io l'adottai non appena lo scopersi. Le dissi: «Io ora farò la stessa proposta ad Augusta e racconterò a tutti che la sposai perché le sue due sorelle mi rifiutarono». Ridevo di un buon umore eccessivo che m'aveva colto in seguito alla stranezza del mio procedere. Non era nella parola che mettevo lo spirito di cui ero tanto orgoglioso, ma nelle azioni. Mi guardai d'intorno per trovare Augusta. Era uscita sul corridoio con un vassoio sul quale non v'era che un bicchiere semivuoto, contenente un calmante per Anna. La seguii di corsa, chiamandola per nome, ed essa s'addossò alla parete per aspettarmi. Mi misi a lei di faccia e subito le dissi: «Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?» La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, e io non domandavo quello che essa pensasse, né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni, e se non facevo altro che quello che tutti volevano. Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa, così quello sbilenco era anche più differente del solito dall'altro. La sua faccia vellutata e bianca dapprima impallidì di più e poi subito si congestionò. Afferrò con la destra il bicchiere che ballava sul vassoio, con un filo di voce mi disse: «Voi scherzate? E ciò è male». Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la curiosa idea di consolarla dicendole della mia tristezza. «Io non scherzo», dissi serio e triste. Domandai dapprima la sua mano ad Ada, che me la rifiutò con ira. Poi domandai ad Alberta di sposarmi ed essa, con belle parole, vi si rifiutò anch'essa. Non serbo rancore né all'una né all'altra, solo mi sento molto, ma molto infelice. Dinanzi al mio dolore essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo intensamente. Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere. «Io devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate?» domandò. Che cosa significava questa frase sibillina? Preludiava ad un consenso? Voleva ricordare, ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me? Ebbi il sentimento di chi per ammazzarsi si sia messo in una posizione pericolosa ed ora sia costretto a faticare per salvarsi. Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m'avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e salvo nel mio studiolo, nel quale neppure quel giorno stesso m'ero sentito troppo male. Le dissi: «Sì, io non amo che Ada e sposerei ora voi». Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e che perciò mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso ed Augusta avrebbe di nuovo potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto: «Io non so più rassegnarmi di restar solo». Essa rimaneva tuttavia appoggiata alla parete, del cui sostegno forse sentiva il bisogno, però pareva più calma e il vassoio era ora tenuto da una sola mano. Ero salvo? E cioè, dovevo abbandonare quel salotto o potevo restarci e dovevo sposarmi? Dissi delle altre parole, solo perché impaziente di aspettare le sue che non volevano venire. Io sono un buon diavolo e credo che con me si possa vivere facilmente, anche senza che ci sia un grande amore. Questa era una frase che nei lunghi giorni precedenti avevo preparata per Ada, per indurla a dirmi di sì, anche senza sentire per me un grande amore. Augusta ansava leggermente e taceva ancora. Quel silenzio poteva anche significare un rifiuto, il più delicato rifiuto che si potesse immaginare. Io quasi sarei scappato in cerca del mio cappello in tempo per porlo su una testa salva. Invece Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e abbandonò il sostegno della parete. Nel corridoio non largo essa si avvicinò così ancora di più a me, che le stavo di faccia. Mi disse: «Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio essere quella donna. mi porse la mano paffutella, che io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c'era più la possibilità di fare altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso da una soddisfazione che mi allargò il petto. Non avevo più da risolvere niente, perché tutto era stato risolto. Questa era la vera chiarezza. Fu così che mi fidanzai. Fummo subito festeggiatissimi. Il mio somigliava un poco al grande successo del violino di Guido. Tanti furono gli applausi di tutti. Giovanni mi baciò e mi diede subito del tu. Con eccessiva espressione di affetto mi disse: «Mi sentivo tuo padre da molto tempo, da che cominciai a darti dei consigli per il tuo commercio». La mia futura suocera mi porse anch'essa la guancia, che sfiorai. A quel bacio non sarei sfuggito, neppure se avessi sposato Ada. «Vede che io avevo indovinato tutto?» mi disse con una disinvoltura incredibile, e che non fu punita, perché io non seppi né volli protestare. Essa poi abbracciò Augusta, e la grandezza del suo affetto si rivelò in un singhiozzo che le sfuggì, interrompendo le sue manifestazioni di gioia. Io non potevo soffrire la signora Malfenti, ma devo dire che quel singhiozzo colorì, almeno per tutta quella sera, di una luce simpatica e importante il mio fidanzamento. Alberta, raggiante, mi strinse la mano. «Io voglio essere per voi una buona sorella». E Ada: «Bravo Zeno», poi a bassa voce: «Sappiatelo, giammai un uomo che creda di aver fatto una cosa con precipitazione ha agito più saviamente di voi». Guido mi diede una grande sorpresa. «Da questa mattina avevo capito che volevate una o l'altra delle signorine Malfenti, ma non arrivavo a sapere quale». Non dovevano dunque essere molto intimi se Ada non gli aveva parlato della mia corte, che avessi davvero agito precipitosamente. Poco dopo però Ada mi disse ancora: «Vorrei che mi voleste bene come un fratello. Il resto sia dimenticato. Io non dirò mai nulla a Guido». Era del resto bello di aver provocata tanta gioia in una famiglia. Non potevo goderne molto solo perché ero molto stanco. Ero anche assonnato. Ciò provava che avevo agito con grande accortezza. La mia notte sarebbe stata buona. A cena Augusta e io assistemmo muti ai festeggiamenti che ci venivano fatti. Essa sentì il bisogno di scusarsi della sua incapacità di prender parte alla conversazione generale. «Non so dir nulla. Dovete ricordare che mezz'ora fa io non sapevo quello che stava per succedermi». Essa diceva sempre l'esatta verità. Si trovava fra il riso e il pianto e mi guardò. Volli accarezzarla anch'io con l'occhio e non so se vi riuscii. Quella sera stessa a quel tavolo subì un'altra lesione. Fui ferito proprio da Guido. Pare che poco prima che io fossi giunto per prendere parte alla seduta spiritistica, Guido avesse raccontato che nella mattina io avevo dichiarato di non essere una persona distratta. Gli diedero subito tante di quelle prove che io avevo mentito, che per vendicarsi, o forse per far vedere che egli sapeva disegnare, fece due mie caricature. Nella prima ero rappresentato come, col naso in aria, mi poggiavo su un ombrello puntato a terra. Nella seconda l'ombrello si era spezzato e il manico m'era penetrato nella schiena. Le due caricature raggiungevano lo scopo e facevano ridere col mezzuccio semplice che l'individuo che doveva rappresentarmi, in vero affatto somigliante, ma caratterizzato da una grande calvizie, era identico nel primo e nel secondo schizzo e si poteva perciò figurarselo tanto distratto da non aver cambiato di aspetto per il fatto che un ombrello lo aveva trafitto. Tutti risero molto, e anzi troppo. Mi dolse intensamente il tentativo tanto ben riuscito di gettare su di me del ridicolo, e fu allora che per la prima volta fui colto dal mio dolore lancinante. Quella sera mi dolsero l'avambraccio destro e l'anca, un intenso bruciore, un formicolio nei nervi, come se avessero minacciato di rattrapirsi. Stupito portai la mano destra all'anca e con la mano sinistra afferrai l'avambraccio colpito. Augusta mi domandò: «Che hai?» risposi che sentivo un dolore al posto contuso da quella caduta al caffè della quale s'era parlato anche quella sera stessa. Feci subito un energico tentativo per liberarmi da quel dolore. Domandai un pezzo di carta ed una matita e tentai di disegnare un individuo che veniva oppresso da un tavolino che gli si era ribaltato addosso. Misi poi accanto a lui un bastone sfuggitogli di mano in seguito alla catastrofe. Nessuno riconobbe il bastone e perciò l'offesa non riuscì quale io l'avrei voluta. Perché poi si riconoscesse chi fosse quell'individuo e come fosse capitato in quella posizione, scrissi di sotto Guido Speyer alle prese col tavolino. Il dolore assillante mi fece lavorare in grande fretta. Certo, giammai il mio povero organismo fu talmente pervaso dal desiderio di ferire e se avessi avuto in mano la sciabola invece di quella matita che non sapevo muovere, forse la cura sarebbe riuscita. Guido rise sinceramente del mio disegno, ma poi osservò, mitemente, «Non mi pare che il tavolino m'abbia nociuto». Non gli aveva infatti nociuto. Ed era questa l'ingiustizia di cui mi dolevo. Ada prese i due disegni di Guido e disse di voler conservarli. Io la guardai per esprimere il mio rimprovero ed essa dovette stornare il suo sguardo dal mio. Avevo il diritto di rimproverarla perché faceva aumentare il mio dolore. Trovai una difesa in Augusta. Essa volle che sul mio disegno mettessi la data del nostro fidanzamento perché voleva conservare anche lei quello sgorbio. Un'onda calda di sangue inondò le mie vene a tale segno di affetto che per la prima volta riconobbi tanto importante per me. Il dolore però non cessò e dovetti pensare che se quell'atto d'affetto mi fosse venuto da Ada, esso avrebbe provocata nelle mie vene una tale ondata di sangue che tutti i detriti accumulatisi nei miei nervi ne sarebbero stati spazzati via. Quel dolore non m'abbandonò più. Adesso, nella vecchiaia, ne soffro meno, perché quando mi coglie lo sopporto con indulgenza. Ah, sei qui? Prova evidente che sono stato giovine? Ma in gioventù fu altra cosa. Io non dico che il dolore sia stato grande, per quanto talvolta mi abbia impedito il libero movimento o mi abbia tenuto desto per notti intere, ma esso occupò buona parte della mia vita. Volevo guarirne. Perché avrei dovuto portare per tutta la vita sul mio corpo stesso lo stigma del vinto? Divenire addirittura il monumento ambulante della vittoria di Guido. Bisognava cancellare dal mio corpo quel dolore. Così cominciarono le cure. E subito dopo l'origine rabbiosa della malattia fu dimenticata. E mi fu ora persino difficile di ritrovarla. Non poteva essere altrimenti. Io avevo una grande fiducia nei medici che mi curarono e credetti loro sinceramente quando attribuirono quel dolore ora al ricambio e ora alla circolazione difettosa, poi alla tubercolosi o a varie infezioni di cui qualcuna vergognosa. Devo poi confessare che tutte le cure m'arrecarono qualche sollievo temporaneo. Tutte le diagnosi vivono esattissime nel mio corpo e si battono fra di loro per il primato. Vi sono delle giornate in cui vivo per la diatesi urica ed altre in cui la diatesi è uccisa, cioè guarita, da un'infiammazione delle vene. Io ho dei cassetti interi di medicinali e sono i soli cassetti miei che tengo io stesso in ordine. Io amo le mie medicine e so che quando ne abbandono una, prima o poi vi ritornerò. Del resto, non credo di aver perduto il mio tempo. Chissà da quanto tempo e di quale malattia io sarei già morto se il mio dolore in tempo non le avesse simulate tutte per indurmi a curarle prima che esse m'afferrassero. Ma pur senza saper spiegarne l'intima natura, io so quando il mio dolore per la prima volta si formò, proprio per quel disegno tanto migliore del mio. Una goccia che fece traboccare il vaso. Io sono sicuro di non aver mai prima sentito quel dolore. Ad un medico volli spiegarne l'origine, ma non mi intese. Chissà, forse la psicoanalisi porterà alla luce tutto il rivolgimento che il mio organismo subì in quei giorni, e specialmente nelle poche ore che seguirono al mio fidanzamento. Non furono neppure poche quelle ore. Quando tardi la compagnia si sciolse, Augusta lietamente mi disse «A domani!» L'invito mi piacque, perché provava che avevo raggiunto il mio scopo e che niente era finito e che tutto avrebbe continuato il giorno appresso. Essa mi guardò negli occhi e trovò i miei vivamente annuenti, così da confortarla. Scesi quegli scalini, che non contai più, domandandomi: chissà se l'amo. È un dubbio che mi accompagnò per tutta la vita, e oggidì posso pensare che l'amore, accompagnato da tanto dubbio, sia il vero amore.
Massimo De Francovic ha letto La coscienza di Zeno di Italo Svevo, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito e sulla app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.